Nel boschetto degli amori perduti, il cadavere di una donna strangolata. Così titolò la Gazzetta di Parma il 9 settembre del 1957 in apertura della cronaca della città. Il giorno prima, la mattina dell'8 settembre, come in un film già visto, un contadino che stava passando in bicicletta a Pontasso di Valera intravede in mezzo alle piante un cadavere. È di una donna, meglio, una ragazza. Sono passati 2 anni dall'omicidio di Ermina Mori e 3 da quello di Domenica Rustici. Delitti archiviati senza aver dato un nome all'assassino, il killer delle prostitute, che è tornato a colpire un'altra volta nella prima periferia della città e ancora in una notte di luna piena. Sono Paola Guatelli e questa puntata del podcast Parma in Noir, storia di delitti dimenticati, è dedicata alle 4 vittime del killer del Plenilunio, un assassino seriale che nessuna indagine riuscì mai a smascherare e ad assicurare alla giustizia. Parte seconda. Sono le 6:45. Nel giro di pochi minuti, polizia e carabinieri si precipitano sul posto, un piccolo boschetto sulla strada di Valera, luogo ideale per le coppiette che volevano appartarsi. C'è naturalmente Hermes Zappavigna, che nel frattempo è diventato maresciallo e comanda la squadra mobile. Poi la polizia scientifica, i medici legali Giorgio Vidoni e Pietro Valli. Arriva sul posto anche il sostituto procuratore Lionello Bonfanti. La donna viene identificata. Si tratta di Elda Belmessieri, 21 anni, 22 li avrebbe compiuti il mese dopo. Nota come prostituta molto attiva in città, soprattutto in Oltretorrente, e poi perché era già stata in carcere per qualche piccola truffa e per non aver rispettato il foglio di via obbligatorio. Il corpo è prono, le braccia sono sotto il corpo, la testa sprofondata nella terra. Al collo c'è ancora annodato un laccio formato da 2 spaghi, come quelli usati per i pacchi, con 2 nodi posti in corrispondenza della nuca. Uno dei 2 polsi presenta un taglio trasversale di circa 5 cm che ha provocato una ferita da cui è fuoriuscito un po' di sangue. Le mutandine, come nella scena del delitto di Ermina, sono a pochi centimetri dal corpo. L'aspetto del viso è deformato per la compressione subita contro il terreno. La prima ipotesi è che l'assassino abbia cercato prima di soffocarla, poi, non riuscendoci, l'ha strangolata con la corda. L'autopsia colloca l'orario della morte tra le 22:30 e la mezzanotte e mezza della notte tra il 7 e l'8 settembre. L'autopsia conferma la prima ipotesi, asfissia da strangolamento. I lacci erano stati stretti al collo della vittima quando era ancora viva. Quindi prima l'assassino ha tentato di soffocarla tenendole il viso premuto sul terreno, poi l'ha strangolata. La ferita al polso è stata fatta quando la ragazza era già morta, provocata, secondo gli inquirenti, non per inscenare un suicidio, ma per controllare se veramente era avvenuto il decesso. Un dettaglio non da poco che dimostra che l'assassino aveva conoscenze specifiche in materia. Anche Elda, come Domenica e Ermina, non è stata violentata. Ma chi era Elda? Qual è la sua storia? Era nata a Monchio delle Corti il 7 ottobre 1935 da una ragazza madre che, dopo averla partorita, si rifiuta di sposare l'uomo con cui l'ha concepita. Così la bambina viene abbandonata. Almeno non finisce in orfanotrofio, perché viene affidata ad una famiglia della zona con la quale vive fino all'età di 17 anni. Ma non è una convivenza tranquilla. A 16 anni Elda scappa per seguire un pastore. Trascorso quasi un anno, si ripresenta, incinta, ma scappa di nuovo e si trasferisce a Parma. Anche lei, come Ermina, prova ad andare al servizio da una famiglia come domestica. Nel frattempo ha partorito una bambina che abbandona in brefotrofio. Poi quel lavoro come domestica non dura, quindi inizia a prostituirsi. Poco dopo porta a termine un'altra gravidanza e mette al mondo un bambino, anche lui lasciato in orfanotrofio. Quindi, già giovanissima, Elda ha collezionato abbandoni, traumi, due gravidanze, continui spostamenti da una famiglia a un'altra, qualche relazione sentimentale che finisce in niente e soprattutto una frenetica attività sulla strada, oltre a qualche piccolo reato. La sua zona è il quartiere Oltre Torrente. Come Ermina e le altre, bazzicava alcuni bar e osterie, i più malfamati, la trattoria Cibia in Borgo Cocconi, il bar Libertas in via D'Azeglio, dove rimorchiava i clienti con i quali poi si prostituiva sugli argini, le carraie e i boschetti della prima periferia della città come Valera. Senza tetto né legge. La sua vita è un equilibrio fragile tra strada e carcere. Dopo un foglio di via obbligatorio non rispettato, si fa 40 giorni dietro le sbarre di San Francesco. E non era la prima volta in cella. Per ragioni di pubblica sicurezza, si legge sulle carte, l'avevano sbattuta dentro altre due volte. Sul resto del Carlino venne riportato che Elda tra il 53 e il 54 fu ricoverata in una clinica per isterismo, quello che noi oggi chiameremmo esaurimento nervoso. La Gazzetta pubblicò la foto di Elda. Non mostra i segni di un'esistenza così pesante. Ha un viso ovale, dai lineamenti fini, la bocca carnosa, lo sguardo un po' inespressivo, i capelli corti e arruffati. È una bella ragazza che dimostra esattamente l'età che ha. Il funerale venne pagato grazie ad una colletta fatta tra le prostitute. Alle esequie c'erano solo due persone, una coppia da cui aveva abitato negli ultimi tempi e una vecchietta sconosciuta che, scrisse il cronista della Gazzetta di Parma, spuntata dal mondo infinito della pietà cristiana, si è posta dietro il feretro di quella donna dimenticata persino dai suoi familiari. Gli investigatori tornano al lavoro. Il mostro di Parma è tornato. È il terzo omicidio del killer della Luna Piena nel giro di 3 anni. I giornalisti si scatenano. La notizia viene ripresa anche dai quotidiani nazionali. Chi, dato che tra il 7 e l'8 settembre c'era il plenilunio, cavalca la storia del licantropo che ha agito in base a istinti bestiali, influenzato dalla fase lunare, chi invece inizia a romanzare sulle indagini. Per esempio, comincia a circolare la notizia che era arrivato in città da Roma un pool di tecnici della polizia scientifica per alcune analogie di un delitto di una prostituta nella capitale. Una fake news alimentata dal bisogno di tenere alta l'attenzione sul mostro di Parma. Gli inquirenti iniziano a scandagliare la vita di Elda, i suoi spostamenti e gli avvistamenti dell'ultima sera, sabato 7 settembre. Si stanno scervellando su quella pausa relativamente lunga dall'ultimo omicidio. Sono infatti passati oltre 2 anni dalla morte di Ermina. La pausa che Robert Ressler, l'agente dell'FBI che inventò il termine serial killer, definì cooling off period, ovvero intervallo di raffreddamento emozionale. Questo lasso di tempo permette di comprendere come l'assassino seriale sia soggetto a un ciclo, dalla preparazione pensata e fantasticata alla sua realizzazione. E si conclude con un momento successivo al delitto di scarico emozionale, raffreddamento appunto, che può avere una durata variabile fino a quando non sopraggiunge una nuova fantasia omicida. Sono studi degli anni 90 e altri strumenti rivoluzionari per le indagini arriveranno molto tempo dopo. L'esame del DNA sarà scoperto nel 1985. Zappavigna e colleghi hanno potuto contare solo su un lavoro certosino di raccolta di testimonianze, decine e decine di interrogatori, persone torchiate in questura per ore, analisi di auto e moto avvistate nella zona del boschetto di Valera. Indagini vecchio stile che portano a identificare gli uomini con cui Elda aveva una relazione sentimentale, i clienti e una sfilza di persone notate in compagnia di lei quella sera in Oltretorrente. Interrogano un certo Aldo Salsi, fornaio, proprietario di un panificio in via Trieste, sposato, con cui la ragazza aveva una relazione piuttosto turbolenta, di cui molti, colleghe e baristi del quartiere, erano a conoscenza. Salsi viene convocato in questura, ma per quella sera ha un alibi. Aveva accompagnato al circo una certa Elide, prostituta pure lei, e sua figlia. Poi era tornato al forno per fare il lievito e infine a casa, alle 22.45 circa, cosa confermata dalla moglie e da Elide. Poi un altro aspetto non da poco, non aveva mezzi se non una bicicletta. Viene rilasciato. Poi è la volta di un certo Gino Conti, abituale frequentatore di prostitute e alcolizzato, proprietario di una motocicletta di colore rosso. Una donna dichiarò di aver visto dalla finestra di casa sua, in via D'Azeglio, la Belmessieri uscire quella sera dal bar Libertas e salire a bordo di una moto. L'uomo viene messo in stato di fermo e interrogato, ma la donna poi cambierà versione, ammettendo di non essere più sicura di quello che aveva visto. Come il fornaio, anche il motociclista viene rilasciato. Ma la scoperta più clamorosa che fanno gli investigatori è questa. La sera del 7 settembre c'era un'auto parcheggiata sul lato adiacente al boschetto. Una Fiat 600 targata Parma, di colore chiaro, identica a quella di GM, il medico nocetano finito sul libro dei sospettati per la morte di Ermina Mori. Vi ricordate? Quell'uomo che ammise di essere passato da Piazzale Corte d'Appello la notte in cui Mina venne uccisa, che confessò di averla notata mentre passeggiava da sola mentre lui stava andando a cena dalla mamma che abitava in Borgo Giacomo. Sempre lui che aveva spaventato un'altra prostituta parlandole da tecnico del mostro. Un paranoico gli aveva detto che avrebbe fatto altre vittime. Venne però rilasciato per mancanza di indizi, ma rimase sempre in cima alla lista dei sospettati. A raccontare agli inquirenti di quell'auto vicino al boschetto fu un ragazzo che quella sera si trovava in compagnia della sua fidanzata a Valera, vicino alla chiesa. I due rimasero dalle 22 alle 23.30 circa. Poi lui, nel tornare a casa, sulla strada per Parma, notò quella Fiat 600 con i fari spenti, posteggiata con il muso rivolto verso Vico Fertile, opposto a quello del senso di marcia. A questa testimonianza si aggiunge il racconto concorde dei gestori dei bar Libertas e Cibia. Loro lo conoscevano bene, GM. Era un abitué di quei locali, ci andava proprio per cercare le prostitute e anche Elda l'aveva rimorchiata lì. L'aveva invitata, ma lei lo aveva rifiutato, almeno è quello che lei stessa confidò ai baristi. Per tutti questi elementi il medico fu immediatamente convocato in caserma, dove venne trattenuto per 2 giorni e torchiato per bene. Gli inquirenti lo spremono, ma lui non crolla e snocciola un alibi quasi perfetto. Alle 20 era cena all'Aquila Romana, storico locale di Noceto. Poi ha fatto visita alla fidanzata Parma in via Piave, dove si è trattenuto fino alle 23:30, quando non rientra a Noceto. Ripercorre il tragitto via Bixio, viale Vittoria e via Emilia per ritornare all'Aquila Romana senza mai fermarsi. Qui, e sono le 23:50, si ferma con il titolare Giorgio Petrini e un altro frequentatore del bar per giocare a carte. Versione confermata dai due e anche dal padre del ristoratore. Poco più di un'ora di partite, all'1:15 circa, se ne riparte per raggiungere Costa Mezzana, l'abitazione del medico condotto che sostituiva e dove lui avrebbe passato la notte. Sugli alibi, il dottor GM è preciso. Non cambia mai versione, perché lui, giovane uomo piacente, dai capelli biondi, gli occhi di ghiaccio e l'aspetto inquietante, con una manifesta doppia vita, è un tipo razionale, freddo, difficilmente cade in errore. I suoi spostamenti vengono confermati poi anche dalla fidanzata e dalla madre di lei. Sul capitolo amore mercenario non poté negare le frequentazioni costanti. Ammise di aver avuto rapporti con quasi tutte le prostitute di Parma, tutte tranne Elda, che conosceva solo vagamente. Strano, no? E poi afferma, questo si legge dalle carte dell'interrogatorio, di appartarsi di solito con loro a Mariano o nella zona del poligono da tiro di Viareggio. Guarda caso, due luoghi che riportano ai casi precedenti. Il primo, all'omicidio di Domenica Rustici, il secondo dove c'era la casa Tugurio della Ermina, la seconda donna uccisa. Anche questa coincidenza non passa inosservata agli investigatori. Poi negò di aver fatto salire le prostitute sulla sua auto, cosa invece che fu smentita dal fatto che all'interno della 600 fu trovato un fazzoletto sporco di sperma e rossetto. Un dettaglio non da poco, che con l'esame del DNA avrebbe, se non risolto il giallo, almeno indirizzato gli investigatori sulla strada giusta. Ma purtroppo, come ho detto, per il DNA bisogna aspettare il 1985. C'è un fatto importante che però venne a galla solo anni dopo. Il giorno dopo il ritrovamento della povera Elda, il dottore partecipò ad una gimcana automobilistica e poi portò la macchina a far lavare al distributore Agip di Noceto, cosa che faceva abitualmente tutte le domeniche. Qualche decina di anni dopo, purtroppo quando il caso del mostro della luna piena era già archiviato e finito forse nel dimenticatoio, si scoprì dal figlio di uno dei dipendenti di quella stazione di servizio che il padre aveva raccontato in famiglia di aver pulito delle macchie di sangue presenti sulla Fiat 600 di GM. Insomma, l'algido dottore aveva non pochi segreti da nascondere, molti vizi e altrettante possibilità economiche e conoscenze giuste. Nel libro L'assassino del plenilunio di Gian Guido Zurli e Edoardo Fregoso, dove vengono riportati numerosi stralci di documenti ufficiali, interrogatori, testimonianze dai fascicoli della questura, interviste a inquirenti, medici, a tutti coloro che in un modo o nell'altro si occuparono del caso del serial killer, si trova un passaggio fondamentale di un'intervista fatta dallo stesso Gian Guido Zurli al dottor Vidoni, quello che aveva fatto l'autopsia. Dopo più di 40 anni, il medico legale Giorgio Vidoni ha raccontato che aveva riconosciuto una mano professionale, quindi medica, nel delitto della Belmessieri. Quella ferita al polso sembrava fatta con un bisturi. Ma c'è di più. Vidoni ha anche raccontato che sulla base dei suoi riscontri i carabinieri avevano individuato un medico ed erano convinti che sarebbero riusciti a dimostrare la sua colpevolezza. Ma il sostituto procuratore Lionello Bonfanti, senza spiegazioni, disse loro di lasciar perdere e passare ad indagare altre persone. Sempre nel libro di Zurli e Fregoso si trova la conclusione del rapporto finale dei carabinieri su questa indagine. I sospetti sul dottor GM da parte dell'arma sono tuttora presenti. Nel fascicolo Belmessieri ci finiranno tantissimi uomini, saranno collegati altri fatti di cronaca simili. Furono inoltre battute svariate piste, ne ricordo una, la più suggestiva di tutte, riportata dal resto del Carlino, cioè che a Noceto ci fosse una baracca vicino al torrente Recchio dove si tenevano festini con prostitute e cocaina e dove Elda era spesso presente. Anzi, veniva prelevata, si legge sul Carlino, a Parma e portate in auto a questi incontri a luci rosse, cosa che però non venne mai dimostrata. L'indagine venne archiviata agli inizi del 62. Il medico dimenticato. L'assassino di Domenica, Ermina ed Elda è ancora senza nome e libero di colpire in una notte di luna piena. Qualche mese dopo l'omicidio di Elda, ovvero il 20 febbraio 1958, succede qualcosa destinato a cambiare il mondo della prostituzione. Questa legge, la cui promotrice e prima firmataria fu la senatrice socialista Lina Merlin, non voleva abolire la prostituzione, ma il suo sfruttamento, cioè l'organizzazione della prostituzione compiuta da chi poi ne traeva un vantaggio economico. L'obiettivo non era una generica moralizzazione dei costumi, ma la rimozione di tutte quelle situazioni organizzate, comprese le schedature eseguite dalle questure, che andavano a ledere la dignità delle donne coinvolte. Nelle circolari giunte in questura si invitava poi ad accurate indagini sull'eventuale opera di sfruttamento che poteva continuare illecitamente. La questura doveva poi proseguire a comunicare le statistiche relative al meretricio seguendo sempre il programma contro la tratta di esseri umani dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Come andarono le cose lo sappiamo tutti. Di fatto le donne continuarono a vendersi in strada, nei locali, nelle periferie delle città, come facevano le povere vittime di questa storia. Anche a Parma tutti i bordelli vennero chiusi. Molte donne, oltre alla strada, riuscirono anche ad organizzarsi e ad affittarsi una stanza dove svolgere la professione. Oppure, dagli anni 60 in poi, a comprarsi una macchina alcova viaggiante dove attendere il cliente. Nei numerosi documenti della questura di quegli anni, in un periodo che va dal 1958 al 1967, ci sono numerose denunce di aggressioni a prostitute in strada, rapine ed altri episodi di violenza, ma anche segnalazioni o lettere anonime di schiamazzi notturni in alcuni borghi del centro e dell'oltretorrente, nelle vicinanze di bar malfamati frequentati dalle lucciole e dai loro clienti. Luoghi mal sopportati dai residenti, da chi al mattino doveva andare a lavorare o da coloro che non accettavano il degrado quotidiano sempre più crescente. Si legge in una di queste lettere datata 9 settembre 1966 e firmata, cito testualmente, da un gruppo di operai poveri ma onesti, stanchi la sera e bisognosi di riposo. Scrivono: Le cose sono piuttosto peggiorate e i locali, rimasti vuoti, vengono giorno per giorno occupati da sgualdrine che adescano uomini, madri che intrecciano loschi affari anche per le figlie, e questo fino alle 2:30 di notte, ed in modo particolarmente ripugnante e disgustoso da una certa Bianchina in Borgo Merulo numero 9. E sarà proprio la Bianchina, al secolo Bianca Miodini, la quarta ed ultima vittima del mostro della luna piena. È il 1967, sono passati quasi 10 anni dal femminicidio di Elda Belmessieri, un lungo periodo dove il killer delle prostitute sembra sparito, ma non dimenticato, soprattutto dalle sex worker. È un decennio dove il mondo sta letteralmente cambiando. Sono gli anni del cosiddetto miracolo economico che modificò la società, la politica e il costume. Le condizioni economiche delle famiglie sono migliorate. La gente dalla montagna si sposta in città per trovare lavoro. Vengono costruiti i quartieri periferici. Si sta ridisegnando un nuovo volto di Parma. Il 1967 fu l'anno della guerra del Vietnam, vero catalizzatore della rivolta giovanile occidentale. In tutto il mondo e anche in Italia si susseguirono numerose manifestazioni, nacquero i primi movimenti studenteschi, le cui proteste andarono via via moltiplicandosi per esplodere l'anno successivo. Erano gli anni della rivoluzione delle coscienze e del rifiuto della guerra e di tutte le guerre sotto il simbolo Peace and Love, la nascita della cultura hippie. Il 1967 fu l'anno del Sgt. Pepper dei Beatles, ma anche quello del suicidio di Luigi Tenco al Festival di Sanremo. Parma, che per tutto il dopoguerra fu governata ininterrottamente da giunte a maggioranza PC-PSI, risentì di questi venti di protesta. I movimenti studenteschi contestarono partiti, chiesa e società. Due simboli di questo dissenso furono l'occupazione della cattedrale di Parma nel 1968 e la contestazione della stagione lirica del Teatro Regio da parte di studenti, operai e un gruppo di estrema sinistra. Tutto cambia molto velocemente, ma il mondo della prostituzione, che non ha avuto miglioramenti dalla legge Merlin, resta ancora ai margini, ignorato dalla nuova cultura nascente che si batte per le istanze degli ultimi, prostitute escluse. È il 10 luglio 1967. Arriva una telefonata al 113. Un uomo ha appena ritrovato in un appartamento al numero 9 di Borgo Merulo, pieno centro, di fronte a Piazzale Borri, il cadavere di una donna, la sua convivente. Un borgo che è tutto un programma, il nome. Originariamente si chiamava Borgo della Morte. E la sua storia. Agli inizi del Novecento lì si trovava un postribolo che fu teatro di un omicidio. Quando si dice appunto nomen omen. Arrivano sul posto polizia, carabinieri, il magistrato e la polizia scientifica. Viene chiamato anche il medico legale, sempre lui, il dottor Giorgio Vidoni. La donna è conosciuta alle forze dell'ordine. Era stata schedata sul registro delle peripatetiche della questura. C'era qualche denuncia a suo carico e soprattutto era stata interrogata svariate volte all'epoca degli omicidi delle colleghe. Anzi, lei era una delle amiche più strette di Ermina Mori, una delle ultime a vederla quella notte in piazzale Corte d'Appello prima che venisse caricata dal suo assassino. Si chiama Bianca Miodini, 54 anni, nata a Cortile San Martino il 15 giugno 1913, residente nella casa di Borgo Merulo. Per tutti era Bianchina, perché era minuta, magra, alta 1,48 m. È la più anziana delle prostitute uccise. ed è anche madre di due figlie, una morta qualche anno prima, un'altra già sposata, che ovviamente era a conoscenza del mestiere della mamma. La stanza dove Bianca Miodini viene ritrovata cadavere era quella in cui ricevevi clienti. Una cameretta spoglia al pian terreno dello stabile sotto il suo appartamento. È stata soffocata con le lenzuola del letto. Addosso ha ancora le mutandine e una specie di vestaglia. Di fianco, sul comodino, c'è un portamonete vuoto, lasciato lì in bella mostra, come a voler suggerire una rapina finita male. Gli investigatori cominciano gli interrogatori, partono da chi li ha avvisati e fanno una scoperta a dir poco incredibile. Il convivente della donna è Ennio Camisani Calzolari, proprio lui, il marito, vedovo, di Domenica Rustici, la prostituta uccisa nel novembre del 1954 e poi scaricata in un fosso di Mariano. La prima vittima del mostro della luna piena. Delle stranezze di quest'uomo, definito sui verbali della polizia psichicamente tarato, ne abbiamo parlato a lungo nel caso di Domenica, la moglie da cui viveva separato. Se vi ricordate, Camisani sapeva perfettamente che la donna si prostituiva, cosa che lui aveva accettato. Lui stava a Rocca Prebalza con la mamma, scendeva a Parma due volte al mese a trovare lei e i loro due figli e ognuno faceva la propria vita. Fu allora tra i primi indiziati, ma aveva un alibi. E poi c'era quel particolare non da poco, non possedeva un'auto, solo una lambretta. E, ricordiamolo, sul luogo del ritrovamento del cadavere a Mariano c'erano evidenti segni di pneumatici di un'auto. Gli inquirenti si concentrano su Ennio Camisani Calzolari, evidentemente appassionato di quelle che un tempo venivano chiamate belle di notte, se dopo Domenica va a vivere due anni dopo, nel 56, con Bianca Miodini al numero 9 di Borgo Merulo. Lui, che non lavora e dichiara di ricevere qualche soldo dalla convivente, lei che dalle 21 in poi riceve i suoi clienti, davvero tanti, stando alle testimonianze di chi la conosceva, nella cameretta al pian terreno della loro abitazione. Tutto normale? Pare di sì. L'unico vero grande motivo di litigi nella coppia era la passione di Ennio per le due ruote. E anche in quei giorni, riferirono sia l'oste che i frequentatori assidui di un bar di Borgo San Silvestro, dove i due andavano sempre, li avevano sentiti discutere per una lambretta che Ennio voleva a tutti i costi, anzi l'aveva già adocchiata nel negozio di ciclomotori Sacchetti di via 22 Luglio, mentre Bianca gliel'aveva bocciata per paura che lui cadesse e si facesse male. Camisani Calzolari è ovviamente il sospettato numero uno. Viene interrogato almeno una decina di volte. Cambia spesso versione. Racconta che quella sera del 9 luglio aveva cenato con Bianca in casa, nell'appartamento al primo piano. Poi insieme erano andati a prendere un caffè nel bar di Borgo San Silvestro. Poi lui torna a casa e lei si ferma nel locale. Lui va a coricarsi a letto, poco dopo lo raggiunge la donna, lei lo saluta e scende nella cameretta. Ennio racconta poi di essersi svegliato alle 4 e di aver notato che la Bianca non c'era al suo fianco. Quindi scende al piano terra e vede che la porta della stanza era ancora chiusa. Ma non si preoccupa perché pensa che lei fosse rimasta lì a dormire per non disturbarlo, dato che aveva la tosse e il raffreddore. La mattina seguente Camisani si alza verso le 8, pulisce le scale e si accorge che la porta della camera è ancora chiusa. Ma non fa nulla, anzi esce a far la spesa. Quando rientra trova ancora la porta chiusa, quindi si decide a prendere in cucina un'altra coppia della chiave e con qualche difficoltà entra nella camera. Trova Bianchina sul pavimento, tra il comodino e il letto. Nota le chimosi sul collo. Capisce che è morta e conclude la sua testimonianza dicendo che secondo lui era stata rapinata non vedendo più l'orologio al polso e il borsellino vuoto. Poi cosa fa? Solleva il corpo, lo adagia sul letto. Infine esce di casa e si precipita a far telefonare al 113 dal barista di Borgo San Silvestro. Questa è la prima versione dei fatti che Camisani Calzolari cambierà contraddicendosi un'infinità di volte su come aprì la porta, con quali chiavi, dato che un mazzo non venne mai trovato, dove si trovasse la donna, era sul pavimento, era sul letto, l'orologio, prima dice di averlo visto, poi non l'ha visto, l'orario in cui ha visto la donna morta, prima dice che l'ha vista alle 4, poi alle 9:30 del mattino. Alla fine raccontò di essere entrato nella stanza e, vedendo che la convivente respirava male, le praticò un massaggio per farla stare meglio. Dichiarò: «Non escludo che nella circostanza io abbia involontariamente pressato le mani sul volto e sulla bocca, provocandone la morte per asfissia». Una dichiarazione che vale come una confessione per gli inquirenti. Ennio Camisani Calzolari viene posto in stato di fermo e portato in carcere. Ma quale sarebbe stato il movente? Il fatto che la Miodini non voleva dargli soldi per comprarsi la Lambretta? Tra l'altro, lui dichiarò in più occasioni che denaro sufficiente per acquistarla lo aveva. Le indagini comunque procedono in questa direzione e da lì non si spostano più. Ennio ha ucciso la convivente al culmine di un litigio in casa, l'ha strangolata e poi l'ha riportata nella stanzetta al pian terreno. C'è una cosa che però non torna, oltre al movente. L'arma del delitto, come dimostrato dall'autopsia, è il lenzuolo della stanza dove Bianca è stata ritrovata. L'ipotesi non regge, ma la procura la fa andare bene lo stesso. Non vengono battute altre piste, non vengono risentiti altri sospettati dei casi precedenti. Il colpevole perfetto è lui. Per l'opinione pubblica, Ennio Camisani Calzolari è il mostro della luna piena. Il 21 ottobre del 1968 inizia il processo. Camisani Calzolari nomina gli avvocati Primo Savani e Vittorino Ortalli. E continua a dirsi innocente, dà una spiegazione sui suoi numerosi cambi di versione. Dichiara: «Tutto quanto risulta dai miei verbali è frutto di pressioni, maltrattamenti e suggestioni e mi hanno fatto firmare quello che hanno voluto». Lascia intendere che era stato anche picchiato. Il 22 ottobre 1968 la Corte d'Assise di Parma assolve Ennio Camisani Calzolari per insufficienza di prove dall'accusa di omicidio di Bianca Miodini, ma lo condanna a un anno e sei mesi di reclusione, 90.000 lire di multa, interdizione di 3 anni dai pubblici uffici e al termine della pena 3 anni di colonia agricola per sfruttamento della prostituzione. Il PM e la difesa ricorrono in appello, ma la Corte d'Appello di Bologna rigetta le richieste e la sentenza passa in giudicato. La fine di Ennio è imprevedibile e al tempo stesso terribile. Una volta scarcerato, ritorna a Rocca Prebalza e, dopo la morte della madre, chiede e ottiene di essere ricoverato in un ospizio per anziani. Ma proprio il giorno prima del trasferimento, il 3 marzo 1973, muore asfissiato in un incendio scoppiato nella sua abitazione. Lo trovano riverso, senza vita, sui gradini di casa. Con la morte di Bianca Miodini si chiude la parabola omicida del killer della luna piena. La soluzione di Camisani Calzolari non toglie però la convinzione diffusa nell'opinione pubblica che sia stato lui l'assassino delle prostitute. Ci si dimentica degli altri personaggi coinvolti nella storia e anche del principale indiziato, il medico nocetano, GM, che in questi anni, pur continuando la sua doppia vita tra prostitute, gioco e cocaina, si è sposato e ha avuto dei figli. Per gli autori del libro Zurli e Fregoso, questo suo essersi rimesso in carreggiata dimostrerebbe la lunga pausa, 10 anni, che corre tra l'assassino di Elda Belmessieri e l'ultimo di Bianca Miodini. Ma ci sarebbero altre ragioni. Le conclusioni degli autori del libro sono queste. Bianca, di certo, riconobbe o vide chi diede l'ultimo passaggio alla sua amica Ermina. Inoltre, lei era sicuramente un'informatrice della polizia. Sapeva molte cose. Lo dimostrerebbero alcuni foglietti su cui la donna annotava numeri di targhe, descrizioni, nomi di chi bazzicava nell'ambiente. A quale scopo, se non per passarli a chi di dovere? Poi c'è un elemento importante trovato nelle carte del fascicolo. Un'agendina dove lei annotava delle cifre molto alte corrispondenti agli anni a partire dal 1963, dai 3 milioni di lire agli oltre 4 milioni di lire nell'anno 66. Somme esose per essere il guadagno del lavoro nella stanzetta. Nello stesso tempo, il dottor GM continuava a perdere denaro sia per la cocaina che per il fatto che era un pessimo giocatore, e su questo ci sono testimonianze affidabili. Non si può escludere che i due, GM e Bianca, si conoscessero. Il medico andava spesso a trovare la madre in Borgo Giacomo, che si trova a pochi passi dalla casa di Borgo Merulo. Dunque Bianca, con la complicità di Ennio, inizia a ricattare il medico, che sta al gioco per paura di venire denunciato, e per lui sarebbe la fine. Paga fino a quando la sua situazione economica non precipita, ma cova l'intenzione di ucciderla, che esplode in quella calda notte di luglio. Questa è la scena. GM bussa alla porta di Borgo Merulo, entra, aggredisce Bianca, la butta sul letto, prende il lenzuolo e lo preme con forza sopra la bocca e il naso fino ad ucciderla. Poi inscena la rapina e se ne va. Ma c'è di più. Zurli e Fregoso ipotizzano che Ennio Camisani Calzolari possa essere stato la quinta vittima di GM, messo a tacere perché conosceva la verità. Morì poche ore prima di entrare in una struttura dove forse GM non sarebbe più stato in grado di controllarlo, e allora andava eliminato prima. A queste conclusioni non ci arrivò mai nessuno, ma negli anni 50 Mobile e Carabinieri erano convinti di averlo preso. Il dottore, dagli occhi di ghiaccio con il vizietto della polvere bianca, però, godeva di protezioni importanti, amicizie influenti e una posizione di tutto rispetto. Il magistrato che coordinava le indagini, se ricordate, disse chiaramente agli investigatori di concentrarsi su altri sospettati e di lasciar perdere il dottore. Non fu mai fotosegnalato e non vennero mai prese le sue impronte. GM morì nel 1979, portandosi nella tomba tutti i suoi segreti. E non è neanche possibile riaprire il caso perché non esiste più un reperto dell'epoca, nessuna prova biologica o DNA. Al cimitero della Villetta è rimasta soltanto la celletta ossario di una delle vittime. I delitti del serial killer della Luna Piena rimarranno un cold case, una storia fatta di pietose vicende individuali e di una grandissima ingiustizia. Sono Paola Guatelli e questa è la seconda parte della puntata dedicata alle 4 vittime del killer del Plenilunio, un assassino seriale a cui nessuna indagine riuscì mai a dare un nome. La supervisione tecnica e musicale è di Simonetta Collini.